day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just...
Con oggi abbiamo finito, giusto Giovanni Gozzini?
Che si è finito?
Par condicio, eccetera, eccetera. Poi se ci saranno ballottaggi vedremo.
Io volevo dire una cosa su Zingaretti.
Eccoci, infatti, ho detto se
la posso dire o non la posso dire?
Ma no, siamo in par condicio, come Zingaretti, dai.
Cioè, devo dire una cosa a favore di Zingaretti e una cosa contro?
No, devi dire una cosa a favore di Zingaretti e una cosa a favore di tutti gli altri.
Come a favore di tutti gli altri?
No, sto scherzando, vabbè. Se è una cosa innocua, dilla.
No, è che mi meraviglia questa scelta suicida di rimetterci il suo faccione. L'aveva già fatto Bersani, che sembrava Gargamella nel 2013. Ora, vabbè, lì diciamo è stata una disgrazia. Ma, come dice, perseverare in errore, no, è diabolico. Allora, lui veniva dopo Renzi, quindi il messaggio che aveva da dare è noi, no? Non personalizzazione. E invece Borda ci ha rimesso il suo faccione su tutti gli autobus e ci ha rifacciato i sigaretti, che devo dire peggiora, diciamo, come faccia culaggine anche rispetto a Bersani, che già non era mai.
Però possiamo dire la personalizzazione della politica è
ma di che?
È fatto ineludibile da 30 anni a questa parte, ma forse anche di più.
Le cazzate dei giornalisti,
no.
Ma chi te l'ha detto? Lui deve fare un altro messaggio, che è quello di, si è detto tante volte, di andare a fare le inchieste, di mobilitare. No, sai qual è la tragedia?
È che avendo pochi soldi,
si affidano a società di comunicazione smandrappate, i quali il ragionamento hanno fatto, dice: c'è Montalbano. Andiamo sull'effetto Montalbano. Ecco a cosa è ridotta la sinistra in Europa e nel mondo.
Sì, quella è stata
Montalbano.
Una carta, non c'è
di qua così non si va lontano. Vabbè.
Dicevano che i porti erano chiusi, ci sarà un nuovo sbarco a Lampedusa.
Allora, posso dire un altro discorso
persone.
Su questo, il bovino qui, Salvini. Sai che chiamavano il bove? Era quello che stava a Kabul in Afghanistan, sostenuto dall'Unione Sovietica prima del Najibullah. Vabbè, ha fatto una brutta fine, speriamo anche Salvini. No, poveretto, la lasciamo perdere. Però questa dichiarazione che appare adesso è una sirqua di balle. Allora, te la leggo, no? Dice: questo è il primo anno da tantissimi anni in cui ci sono il doppio delle espulsioni rispetto agli sbarchi. Se gli italiani mi danno forza, i porti chiusi dall'Italia li porto in tutta Europa, perché in Italia e in Europa entra chi ha il permesso, gli altri se ne stanno a casa.
Allora, è un bel concentrato, sì.
Di balle clamorose, cioè... quelli che vanno attraverso il Mediterraneo sono il 10%, non di più, del totale dei clandestini che entrano in Italia e in Europa. Come ovvio, la stragrande maggioranza dei clandestini entrano come overstayers, cioè entrano regolarmente, pagano un volo low cost poche decine di euro, si fanno fare i documenti da turisti e poi stanno oltre il tempo permesso dal visto. Questa è la prassi normale, ovvia, no? Naturale, di buon senso, di tutti gli immigrati clandestini in tutto il mondo, se vai da Chicano, messicano. Perché ovvio, paghi una centesima parte di quello che paghi alle organizzazioni criminali. Quel 10% su cui si accanisce Salvini e si fa grosso, quindi, è una parte trascurabile del fenomeno dell'immigrazione clandestina, di cui lui invece parla appunto come se fosse grande successo. È la parte peggiore, cioè è la parte controllata dalle organizzazioni criminali, le quali sono tre, grosso modo, lo schema è questo: nel villaggio di partenza vanno a fare propaganda, come c'erano gli agenti delle compagnie di navigazione nei nostri villaggi del Veneto, della Sicilia, un po' più di cent'anni fa, e li reclutano, gli pigliano un pochino di soldi, non tanti per invogliarli, la famiglia fa l'investimento, questa è la tipologia normale, diciamo media, del migrante, capito?
Certo.
Cioè è un investimento in cui in questi clan allargati di 30-40 membri decidono a tavolino chi è che deve emigrare, te con i figlioli, te vai da solo, arrivano a un ragionamento strategico. Ecco perché le rimesse degli immigrati sono oggi il flusso di denaro più importante che va nei paesi poveri. Stanno arrivando a superare gli investimenti delle multinazionali.
Mamma mia.
Capisci?
A questo livello?
Oltre a, sì. oltre ad essere 5-6 volte il livello degli aiuti ufficiali dei governi ai paesi poveri, con una grande differenza rispetto a tutti quegli altri flussi di denaro, che le rimesse degli Emirati arrivano direttamente e senza prelievi, tra virgolette, nella situazione di bisogno.
Chiaro.
L'investimento della multinazionale fa i suoi interessi, ovviamente, forse produce posti di lavoro, ma insomma, diciamo...
Però questa è una dichiarazione elettorale, questa hai letto adesso, diciamo, puramente
sì,
propagandistica.
Però qual è la cosa inquietante? Che questo ministro dell'interno, come tutti ovviamente si sono resi conto, non sta facendo il suo lavoro. Non gli interessa neanche minimamente risolvere i problemi. Perché i problemi non sono le espulsioni, un'espulsione ci costa dai 4 ai 10 mila euro, devi farla soltanto con paesi con cui hai accordo. Credo che oggi gli accordi che noi abbiamo per i rimpatri siano 4 paesi su 90 paesi del mondo da cui vengono gli immigrati in Italia. Salvini non ne ha incrementato uno, cioè è una persona pericolosa perché non lavora per risolvere i fenomeni. Parlavamo qualche volta fa della differenza tra furbizia e intelligenza.
Eccola qua.
Tu non lavori per risolvere
pochi ore
il
dopo
problema.
La trasmissione Salvini disse: preferisco l'intelligenza alla furbizia, mistero della fede.
Però lui è proprio la classica applicazione del contrario. Non faccio niente per risolvere i problemi perché nel problema io ci sguazzo. Mi interessa solo fare propaganda. Questa gente è pericolosa. È pericolosa perché lascia anche incancrenire i problemi e poi quando si troverà con le spalle al muro è capace di tutto. Perché Berlusconi era preferibile a questi? Perché aveva la razionalità dell'imprenditore, c'aveva le aziende. C'aveva i figlioli da mantenere, cioè tutte queste cose lo agganciavano alla realtà e innalzavano il tasso di corruzione, è evidente.
Se
sei un imprenditore, hai quell'oggetto lì, profitto, del destro non te ne frega niente, la rivoluzione liberale, i programmi, forse, cioè, erano tutti strumenti per arrivare a difendere quelle imprese. Però chi difende le imprese non spacca tutto. Non spacca con l'Europa, non porta i conti al tribunale, cioè ha un suo senso della realtà. Questi no, questi sono pericolosi.
Agorà su Rete Gentiloni ha appena detto che il governo cadrà presto o prestissimo. Possiamo sentire un secondo?
Se lei mi dice se è cambiato oggi rispetto a ieri, credo di sì. Il fatto che cambi quasi ogni giorno non penso che possa rassicurare gli italiani. Lo dico con il rispetto che si deve a chi comunque fa il ministro della nostra Repubblica, e però francamente è un giorno c'è il periodo rosso, un giorno c'è il periodo democristiano, un giorno sei più aggressivo, un giorno vuoi fare lo statista. È come se la politica fosse un teatrino e non fa ridere. Bertolino fa ridere, Di Maio non fa ridere.
Senta, Di Maio però dice che voi in realtà non siete cambiati rispetto al Partito Democratico di Renzi, perché avete presentato quella proposta di legge per alzare lo stipendio ai parlamentari, poi l'hanno ritirata solo grazie a me.
Che Di Maio dice fosse.
Vabbè, per capire, anche perché per capire le accuse che vi vengono rivolte comunque da un importante leader di una forza che alle politiche ha preso il 30%. Insomma,
senta,
dice, voi siete uguali.
Noi siamo cambiati e mi auguro che gli elettori lo abbiano inteso. Siamo cambiati semplicemente perché quando si prende una sberla, quando si ha una sconfitta così seria, bisogna interrogarsi. Noi lo abbiamo fatto perfino troppo a lungo, ci abbiamo messo un anno a eleggere un nuovo leader, e il nuovo leader è certamente diverso dalle leadership precedenti. Penso stia facendo un ottimo lavoro, credo sia una figura rassicurante, e quindi è chiaro che Di Maio ha tutto l'interesse a dire, visto che avevamo perso, non sono cambiati e perderanno di nuovo. Penso che gli italiani invece abbiano molto chiaro che abbiamo...
Allora, questo è da Gentiloni, 0557399933 oppure 366-6260-155 WhatsApp. D'accordo con Gentiloni, il governo cadrà presto, prestissimo?
Non lo so, perché la dimensione di questi improvvisatori è quando mi ricapita. La forma mentale è questa, quando mi ricapita. Cioè, capito, un bancarottiere fraudolento, ma Armando Siri, quando gli ricapita di essere a fare il ministro dell'economia di questo governo? Perché c'è Tria che tiene conti con Bruxelles e poi qui fai la flat tax, fai il programma economico del maggior partito italiano, capito? Un bancarottiere fraudolento. Berlusconi era uguale, nel senso, noi si è corso il rischio di avere Previti, il suo avvocato, ministro della giustizia. Però il senso di realtà che gli dava l'avere le imprese lo portava a non rovesciare tavoli. Questi, col discorso quando mi ricapita, poi arrivano a rovesciare i tavoli. Cioè, nelle guerre, nelle catastrofi della storia, mica ci arrivi perché c'è il cattivo. Ci arrivi per l'insipienza, per l'incapacità, che si sommano insieme e poi alla fine nessuno riesce più a trovare la strada per tornare indietro. Questo è il problema, capito? Cioè, se te ti metti insieme a Orban, no? Pensa a tutti quanti, Kurz, tutti questi qui, sommi tutte queste incapacità, non volontà di risolvere i problemi, l'esito è il caos generalizzato.
Prendiamo subito una telefonata. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Gianni.
Ciao Gianni.
Su cosa deve intervenire?
Il governo cade dopo queste elezioni o no?
Perché io devi scrivere sciocchezze, le posso dire su qualsiasi argomento, a ruota libera.
No, no, allora, dici di quello che pensi, che le conseguenze di questa tornata elettorale.
Ah no, io invece prima volevo porre una domanda a Gozzini. Allora, lui sui migranti ha fatto un discorso su cui io sono perfettamente d'accordo, anche perché ha portato dei numeri, eccetera, eccetera. La domanda è: perché nessuno, dai giornali di centro-sinistra come La Repubblica, ai giornali di sinistra come Il Manifesto, parla di queste cose?
Bella domanda.
Questa è la mia domanda, no? Che sono le cose interessanti, perché è banale che questi vengano così, voglio dire, però si sta dietro alle cose. Sulle elezioni credo che, io sono d'accordo con Giovanni, credo che questo governo non caschiano troppi interessi, quando gli ricapita, voglio dire, in particolare al Movimento 5 Stelle, è l'unica occasione che hanno di stare al governo, non ci torneranno mai più, e quindi perché devono andare via?
Grazie questo Gianni.
Bene, ciao, buongiorno.
Una persona ci scrive: perché il PD non dice le cose che dice Gozzini, un segretario del PD Gozzini.
Ma diciamo. Sì, no, queste cose le trovi sul sito dell'Organizzazione delle Migrazioni, l'Agenzia delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, cioè leggi un qualsiasi libro sull'argomento. Io la domanda è questa, cioè cosa fanno i dirigenti della sinistra, quelli pagati per riorganizzare questi partiti, non mi riferisco solo all'Italia, un po' in tutto il mondo, invece di studiare questa roba o invece di convocare, diciamo, gli scienziati sociali che se ne occupano, gli darebbero una lista infinita di argomenti fondati sulla realtà. Se analizzi la realtà, per esempio le ONG che stanno sul campo, ti danno una serie di informazioni, tutto lo stereotipo dell'immigrato come equivalente a uno, a Attila, ti spariscono. Cioè, questi mandano i soldi a casa il più possibile e quindi stanno in 20 in una camerata. Non è che sono scemi, selvaggi, no? La donnina è vuota lega, dice: vedi, sono selvaggi, come ci si può integrare con questi? È una strategia. Mediamente dopo 5 anni, più di un terzo tornano a casa. È lì che hanno il loro baricentro di interessi, di motivazioni, se no non manderebbero i soldi a casa, no? E infatti ci tornano. Allora, se te riesci a costruire questa narrazione diversa dalle balle che dicono i ministri, hai una qualche chance, però gli argomenti ce l'hai. Se non studi, vai dietro a quello che dicono gli altri, è inevitabile, e la sinistra un po' in tutto il mondo fa questo lavoro qui, facendo però che cosa? Qual è l'errore gravissimo? Dice: noi siamo i buoni, quegli altri sono i cattivi, e noi siamo buoni. Siccome la gente in questo periodo storico ha paura e ha molti motivi per averla, e sta dalla parte dei cattivi. Giustamente, puoi essere buono quando hai fiducia nel futuro. Siccome la grande differenza che c'è tra Mussolini e Salvini qual è? È proprio questa psicologica. Mussolini aveva la forza, l'ardimento, il superomismo della grande guerra. Era un mondo in cui l'Occidente e l'Europa avevano il pallino in mano, in cui la Cina, l'India erano selvaggi.
Adesso
è il contrario. Adesso hai la percezione che quelli col coltello tra i denti, quelli che si affacciano con tutte le ragioni per rivendicare anche il loro posto a tavolo, sono Cina e India, e l'Europa non conta più nulla. Non è che la vecchina che vota Lega ha la percezione, fa questa analisi, però percepisce in maniera subliminale, confusa, che non è più l'ombelico del mondo, che non è più l'ombelico del mondo e che lei ha perso slancio, ha perso energia, non è più l'Italia del miracolo economico in cui i cinesi con il coltello tra i denti e la voglia, la determinazione di uscire dalla miseria e dalla guerra ce l'avevamo noi. Noi siamo viziati, non
pronto,
abbiamo più la voglia di scommettere.
Pronto, buongiorno.
Ciao, sono il Mamo. Come al solito sento male, ma è uguale. Un'allucinazione. Gozzini parlava appunto degli immigrati, eccetera, eccetera. Noi ci dimentichiamo però che in Italia da 2000 anni abbiamo il Vaticano. Nella religione cattolica il male è esogeno, non è endogeno, è sempre l'altro che porta il male. Quindi è molto difficile il discorso che fa lui, perché predisporrebbe un discorso di intelligenza e di cognizione. Mentre invece la paura è molto più semplice. Noi siamo i buoni perché siamo i cattolici, non per niente si sgrana il rosario e dintorni, quegli altri fanno tutti cacare. Purtroppo 2000 anni di Chiesa cattolica e di idea del male esterno, bla bla bla, fa i suoi danni. Del resto sentivo prima l'intervista del candidato di destra a Livorno e diceva: perché nei paesi appena arriva un'altra persona si va subito dai carabinieri. E a me ha ricordato Easy Rider con come si chiama, con Jack Nicholson, quando venne ammazzato e tutti gli altri giù in fondo a, come si chiama, negli stati del sud dell'America.
Certo.
Ciao, buona giornata.
Grazie, mamma.
C'è quel classico della sociologia che è la personalità autoritaria, sì. No? 2000 cittadini della California intervistati e Adorno scopre con grande sorpresa che questi non viaggiano, stanno lì. E in queste periferie di villette a schiera dove il ragazzino la domenica mattina gli lancia il giornale, no? Le, certo, vediamo tutti, certo, i film, l'atteggiamento è quello che diceva il candidato a sindaco di Livorno. Se arriva l'estraneo, quello con i capelli lunghi, con la barba, tutti si allarmano. Una personalità autoritaria si nutre di conformismo, xenofobia, proiettività, che è l'idea che nel mondo esterno c'è un complotto contro di noi, quindi è meglio non andarci, certo, la gente non viaggia, e antisemitismo. L'ultimo marker della personalità autoritaria era l'antisemitismo in una zona dove non c'erano ebrei, California non ce n'è tanti, ce n'è mai stati, però diventava l'archetipo, come dire, la proiezione immaginaria di tutti gli altri indicatori. Il diverso, ebbe, l'errante, l'irregolare,
il pezzo difettoso.
Cosa vuol dire questo? Che tu hai bisogno di immaginare il diverso per rinsaldare il tuo gruppo umano. Dove vince la Brexit? Dove non ci sono immigrati. Il discorso di Poznan che fa Himmler agli alti gradi dell'SS nel 43 dice: tutti noi abbiamo fatto questa pagina di eroismo che non dovrà mai essere scritta, lo sterminio degli ebrei, e tutti noi sappiamo che la cosa più dura è stata resistere al nostro cittadino tedesco che ci veniva a portare l'ebreo per cui dovevamo fare un'eccezione. La nostra grandezza, dice Himmler, è stata resistere a questo sentimento umano.
Mamma mia,
capisci? Cioè, tu devi proiettare il diverso perché così allinei tutti gli uguali, non hai più il conflitto, il dissenso, la differenza, la democrazia. Credere, obbedire, combattere. Se c'hai la proiezione del diverso, tutti pensano, immaginano di essere in un clima di guerra, e che quindi non si può deviare dalla verità ufficiale, la morte della differenza, no? Questo, guardate che è molto potente. Perché la paura è il sentimento più potente? Perché la personalità umana è fragile,
è chiaro,
è resa fragile dalla competizione, dalla concorrenza, da dover dimostrare di valere, no? Ogni giorno gli esami non finiscono mai per ciascuno di noi. Questa ansia, questo è un altro grande libro di Erich Fromm, collega di Adorno, Fuga dalla libertà, titolo non casuale, insignificante. Arriva la dittatura e ti dice: non ti preoccupare, te sei ariano, nazista, hai queste opinioni politiche, a te ci pensiamo, no, stai tranquillo. Però il prezzo qual è? Il prezzo è che non potrai mai dipingere come ti pare a te. Dico questa come immagine per tutte le cose che vorresti fare che non potrai mai fare con la tua testa, ecco.
Giovanni Gozzini, grazie per essere stato con noi questa mattina, ci sentiamo lunedì pomeriggio per fare un commento alle elezioni europee ed amministrative,
sì,
ti daremo,
sì,
un colpo di telefono,
sì,
anche a te.
Ah, ma comunicazione di servizio, Davide Mugnai c'ha il suo DVD qui.
Ah, ecco, benissimo. E ora passerei a pendolo. Grazie Giovanni Cozzini, che è stato con noi, il giornale radio di Popolare Network.